Abbiamo visto nella precedente lezione come era inteso il concetto di potere nella filosofia e nella cultura greca antica. Ed era questo un potere in fondo ancora molto umano, molto terreno, molto limitato, condizionato e subordinato da altro, con appunto la sola eccezione del filosofo Senofane che aveva proposto un'alternativa un po' più audace e innovativa. E di conseguenza proiettavano questa visione del potere anche a livello teologico e filosofico nel Pantheon greco e nella loro visione del divino. Con l'avvento del cristianesimo, però, vengono introdotte delle novità che permisero uno sviluppo e una comprensione più accurata del potere divino. In primo luogo, con il cristianesimo si giunse a una formulazione più rigorosa, più precisa, della nozione di trascendenza, cioè della differenza ontologica che separa, che distingue Dio dal resto dell'universo. E in questo modo Dio non è più racchiuso, non è più all'interno di un sistema, non è più in un certo senso un ingranaggio per quanto alto, per quanto nobile, ma un ingranaggio all'interno del meccanismo del cosmo, come in un certo senso lo era il motore immobile aristotelico. Ma è veramente svincolato e autonomo in una sua sfera che è totalmente altra. E poi, in secondo luogo, il cristianesimo permise di arrivare al concetto di persona, ossia la visione di un Dio personale che avesse davvero quei caratteri di intelligenza, di libertà, di volontà, di consapevolezza, che sono i prerequisiti indispensabili per poter parlare anche dell'esercizio effettivo di un potere concreto, di un potere libero, di un potere consapevole e non di un movimento necessitato e necessitante. Nel Medioevo, dunque, la riflessione sul tema dell'onnipotenza si fa decisamente più approfondito, con una discussione molto più ampia, che coinvolse tra l'altro un notevole numero di autori, anche illustri. In questa lezione noi ne prenderemo in considerazione soltanto uno, che è in fondo il più celebre, il più famoso, ossia San Tommaso d'Aquino. Egli è stato infatti uno degli autori che ha dedicato una dissertazione straordinariamente organica, straordinariamente sistematica e precisa, molto specifica, con una sua opera che appunto è intitolato De Potentia. E però, per sintetizzare questa sua enorme trattazione in un discorso che sia più agevole, più accessibile, ho scelto di privilegiare un aspetto preciso, cioè ho delineato un filo conduttore, una sorta di linea guida da seguire, con cui approcciare la questione, un filo che in qualche modo riuscisse a sintetizzare, a riassumere efficacemente il pensiero di Tommaso, proponendolo appunto dandogli una continuità, appunto una guida. E questo aspetto, questo filo conduttore, riguarda il rapporto tra l'onnipotenza e il tempo. Proviamo a vedere in che modo San Tommaso risponde a una precisa domanda che riguarda proprio il rapporto tra onnipotenza e temporalità. Dio può abolire il passato facendo sì che ciò che è avvenuto non sia mai avvenuto? Ad esempio, facendo in modo che Roma non sia mai stata fondata? E a questi interrogativi San Tommaso risponde nel terzo articolo del De Potentia, che si intitola «Se le cose che siano impossibili alla natura siano possibili a Dio». Allora, un suo interlocutore dialettico comincia subito rispondendo con un secco no. Cioè, Dio non può farlo. Ritiene, cioè, che la potenza divina sia limitata entro i confini imposti dalle leggi naturali. E di seguito questo interlocutore dialettico di San Tommaso riporta ben 9 argomenti a supporto di tale posizione. Qui presenterò quelli che sono i più pregnanti, i più interessanti, i più decisivi. Partirò con l'argomento numero 1. È breve, lo leggo. Una glossa di Romani 11:24 dice che Dio, essendo l'autore della natura, non può agire contro la natura. Ma ciò che è impossibile alla natura è contro la natura, perciò non può essere operato da Dio. L'obiettore con questa argomentazione riprende implicitamente quell'opinione per il quale Dio non potrebbe fare nulla di diverso da ciò che fa. Il ragionamento è il seguente. Siccome Dio, che è autore della natura, ha voluto crearla dandole proprio questo ordine, questo determinato e preciso modo con cui è ordinata, e siccome ciò che Dio non vuole, non vuole fare, non ha il potere di farlo, si deduce che Dio non ha il potere di sovvertire quell'ordine che lui stesso ha voluto, che lui stesso ha determinato all'interno del mondo naturale. Quindi non può sovvertire l'ordine naturale che lui stesso ha stabilito. Qual è la risposta data da San Tommaso? San Tommaso risponde dicendo: al primo argomento si risponde che le parole di Agostino citate nella glossa non significano che Dio non possa fare diversamente da quanto ha fatto, poiché egli spesso opera contro il corso normale della natura, ma che tutto ciò che egli fa nelle cose non è contro natura, ma è la loro natura, poiché egli è l'autore e l'ordinatore della natura. È curioso constatare come, partendo dalle stesse premesse, cioè partendo in fondo dalla stessa constatazione di base che accetta sia San Tommaso che il suo interlocutore, e cioè che Dio è l'autore della natura, però i due pervengano a due conclusioni diametralmente opposte, due posizioni così tanto distanti. Cioè, per l'obiettore, il fatto di essere autore della natura viene visto come qualcosa di vincolante per Dio. Mentre invece per Tommaso d'Aquino significa, al contrario, essere in una condizione di superiorità e di trascendenza nei confronti del creato, che quindi lo mette in una condizione di poterlo modificare a piacimento. Questa critica viene ripresa e approfondita da San Tommaso all'articolo 5, sempre della prima questio del De Potentia, che si intitola «Se Dio possa fare quello che non fa e tralasciare quello che fa». La signoria di Dio sul creato viene ribadita dal dottore Angelico nella seconda parte della risposta all'obiezione, in cui conclude dicendo, e leggo, «Così, nelle cose naturali, noi osserviamo che quando un corpo inferiore è mosso da un corpo superiore, il movimento gli è naturale anche se non corrisponde al movimento che gli appartiene naturalmente. Così, ad esempio, il flusso e il riflusso del mare sono causati dalla luna. E questo movimento è naturale, come dice il commentatore, anche se è proprio del movimento naturale dell'acqua dirigersi verso il basso. Così, tutto ciò che Dio fa nelle creature è in esse come qualcosa di naturale. E per questo motivo si distingue nelle creature una doppia potenza. Una naturale, che le è propria, per le proprie operazioni o movimenti. L'altra detta obbedienziale, a ciò che ricevono da Dio. Quindi, cosa intende dire qui San Tommaso? Intende dire che ogni cosa che Dio fa, anche se viola le leggi naturali, è comunque conforme alla natura, in virtù proprio del potere obbedienziale che ha verso Dio, cioè in obbedienza all'autorità superiore di Dio. Per fare un altro esempio, un sasso è, per via della forza di gravità, è naturale che cada verso il basso, che cada a terra. Ma se io con la mia mano lo prendessi, lo raccogliessi, lo sollevassi da terra e lo appoggiassi sul tavolo, ebbene, questo movimento, per quanto considerabile innaturale, nel senso che viola la legge naturale della forza di gravità, è comunque naturale, è conforme comunque a una legge di natura, cioè al fatto che io, potere in questo caso superiore alla forza di gravità, la vinca portando il sasso dall'alto verso, dal basso verso l'alto. In altre parole, quindi, proprio perché Dio è creatore della natura, è Lui che decide cosa è naturale e cosa non lo è. E se Lui realizza qualcosa di nuovo nella natura, quel qualcosa diventa automaticamente naturale, proprio in obbedienza a Dio, che è superiore, anche se apparentemente viola le leggi normali e risulta quindi innaturale rispetto alle altre regole fisiche, alle altre norme naturali che sono inferiori. Poiché San Tommaso giustamente fa notare, ciò che è superiore domina su ciò che è inferiore. Alla luce di questa premessa si può ora passare ad analizzare direttamente il nucleo centrale della questione, che verte attorno al nono argomento portato dall'obiettore, dall'interlocutore dialettico di San Tommaso. Cioè, per dimostrare l'impossibilità da parte di Dio di operare contro natura, l'obiettore espone infatti un argomento, espone l'esempio di una donna violata, che non può in alcun modo, neanche per intervento divino, recuperare la verginità, in quanto appunto sarebbe contro natura, e quindi considerato come impossibile. La scintilla che innesca tutto questo dibattito è una citazione di San Girolamo, che una frase che Girolamo scrisse in una sua lettera, nella quale si esprime così: «Mi esprimerò con audacia, sebbene Dio possa tutto, non potrebbe far tornare vergine una donna che non lo è più». Girolamo naturalmente l'aveva scritto in un testo con un chiaro intento morale. Però qui l'obiettore la estrapola dal suo contesto originario e la proferisce invece in un contesto teologico, quindi dandogli una valenza teoretica. Sapendo appunto di averla in qualche modo estrapolata, l'obiettore decide di avvalorare questa affermazione girolamea anche attraverso due ulteriori citazioni che intendono conferirle quello spessore teoretico che altrimenti propriamente non avrebbe o che comunque sarebbe un po' improprio attribuirle. E la prima citazione ricorda un passo del Contro Fausto Manicheo di Sant'Agostino ed è quella che è tra l'altro al valore teoretico più pregnante, più decisivo, mentre la seconda citazione è tratta dall'Etica Nicomachea di Aristotele, che quindi ha ancora un riferimento per certi aspetti di carattere morale etico, però comunque l'autorità di Aristotele veniva sempre presentata perché era qualcosa che giocava un peso importante in una discussione. E tra l'altro questa citazione di San Girolamo, l'obiettore non è che semplicemente la riporta, ma la usa per costruire un vero e proprio ragionamento, quindi ci costruisce attorno un'argomentazione, che è questa, la leggo. È maggiormente impossibile ciò che è impossibile in se stesso che ciò che è impossibile accidentalmente. Ora, Dio non può fare ciò che è impossibile accidentalmente, per esempio, che ciò che sia stato non sia stato. Così Girolamo, nell'Epistola Eustochio sulla verginità, dice che mentre Dio può fare varie cose, non può rendere vergine una donna che è stata violata. Si veda anche Agostino e il filosofo. Quindi, Dio non può fare ciò che è impossibile per sé in natura. Allora, la condizione iniziale del ragionamento si basa su una generica enunciazione di principio, cioè l'obiettore dice: ciò che è impossibile in sé deve essere considerato a un livello di impossibilità maggiore rispetto a ciò che è impossibile soltanto accidentalmente. Per spiegare il concetto può essere utile fare ricorso ad un esempio. Che Socrate voli, ad esempio, è una cosa impossibile in sé, perché gli uomini, per loro natura, non hanno il potere di volare, aeroplani esclusi. Mentre invece che Socrate corra o che non corra, non è un'azione impossibile in sé, poiché Socrate ha il potere di correre se vuole. E quindi che utilizzi o no questo suo potere è una cosa del tutto contingente. Postulati dunque questi due livelli di impossibilità, cioè di un'impossibilità che può essere definita intrinseca e dunque necessaria, e una estrinseca in quanto contingente, l'obiettore prosegue il suo discorso includendo l'esempio della verginità violata tra le da recuperare tra le impossibilità di tipo contingente. Quindi abolire il passato, abolire un evento ormai accaduto, far sì che ciò che è stato non sia stato, viene dall'obiettore annoverata tra le azioni che sono soltanto accidentalmente impossibili, in quanto un evento che si è verificato in seguito a una decisione umana poteva anche non verificarsi se fosse stato deciso diversamente. Ed è a questo punto che l'obiettore si avvale dell'autorità di San Girolamo. Cosa dice l'obiettore? Siccome Dio non può abolire il passato, considerata come un'impossibilità accidentale, a maggior ragione non potrà compiere qualcosa che è impossibile per sé in natura. Cioè, non potrà compiere qualcosa che è intrinsecamente impossibile, qualcosa che implica il violare le leggi naturali. Quindi, in questo caso, l'interlocutore dialettico di San Tommaso ha distinto due tipi di impossibilità, una in sé e una accidentale, ha incluso, ha annoverato l'abolizione del passato, la modifica del passato, all'interno delle impossibilità considerate accidentali e, citando San Girolamo, ha dichiarato: siccome Dio non può fare, non può abolire il passato, non può compiere qualcosa che è accidentalmente impossibile, a maggior ragione non potrà compiere un'impossibilità di tipo intrinseco, un'impossibilità che sia non soltanto accidentale, ma che sia un'impossibilità appunto in sé. E per rinforzare questa sua tesi vengono richiamati gli altri due autori, dicevo, Sant'Agostino e Aristotele. Il primo dei quali è proprio Sant'Agostino, dal Contro Fausto Manicheo. Agostino nel testo dice: chiunque dice, se Dio è onnipotente, faccia che le cose che sono state fatte non siano state fatte, non si accorge che sta dicendo questo. Se è onnipotente, faccia che le cose che sono vere siano false, in virtù di ciò stesso per cui sono vere. Qui con Agostino viene aperto un nuovo interessante tema che pone in relazione il potere divino con il tema delle verità, la verità e delle verità eterne. E questo tra l'altro lo vedremo in seguito, perché sarà un aspetto fondamentale nel dibattito che avrà come protagonista Cartesio in epoca moderna. A proposito appunto citando brevemente, del rapporto tra l'onnipotenza e la verità, Sant'Agostino sta in pratica spiegando che abolire un evento passato, cioè un evento che si è già verificato, sarebbe appunto proprio come rendere falso qualcosa che ormai è stabilito come vero, proprio perché quell'evento, una volta accaduto, si è, come si suol dire, verificato, è diventato vero. Quindi l'azione di Dio sarebbe in fondo falsificare qualcosa di vero per in virtù stesso di ciò per cui tale fatto è vero. E quindi Agostino dice questo implicherebbe una contraddizione. A questa posizione di Sant'Agostino viene affiancata, proprio per invocare il principio di autorità in maniera molto forte, la citazione aristotelica. Aristotele, nell'Etica Nicomachea, dice: non può mai essere oggetto di scelta il passato. Per esempio, nessuno può scegliere di aver saccheggiato Troia, giacché non si delibera sul passato, ma sul futuro e sul contingente, mentre il passato non può non essere stato. Perciò ha ragione Agatone, che di questa sola possibilità anche Dio rimane privo, rendere non fatto ciò che è stato fatto. Aristotele qui riprende in qualche modo la tesi logica che un evento ormai accaduto ormai non è più non appartiene più alla sfera del contingente, quindi è qualcosa su cui non si può più deliberare, non si può più apporre modifiche. E quindi è in sintonia anche con la citazione agostiniana. E non a caso l'obiettore le pone accanto, le pone insieme. Dunque, riassumendo la posizione dell'obiettore, il suo scopo è quello di dimostrare che Dio non può fare ciò che è impossibile per sé in natura. E per conseguire questo scopo svolge un ragionamento che inizialmente si basa su una distinzione, cioè distingue l'impossibilità in due livelli: il livello di impossibilità intrinseca e necessaria e il livello di impossibilità estrinseca e accidentale. Dopodiché annovera l'abolizione del passato, di un evento ormai accaduto, tra le impossibilità di tipo accidentali. E quindi conclude che, a maggior ragione, siccome Dio non può abolire il passato, anche viste le auctoritas citate, che è un'impossibilità solo accidentale, ripeto, a maggior ragione non potrà sovvertire l'ordine naturale, che è considerato invece un'impossibilità non più solo accidentale, ma veramente intrinseca, necessaria, un'impossibilità in sé. Qual è la risposta che dà San Tommaso? La leggiamo direttamente dal testo. Al nono argomento si risponde dicendo che è accidentalmente impossibile che Socrate non abbia corso, se di fatto ha corso, poiché per Socrate correre o non correre di per sé è cosa contingente. Ma per il fatto dell'implicazione che ciò che è stato non sia stato, diviene impossibile in se stesso. E perciò si dice impossibile per accidens, come se accadesse attraverso qualche circostanza avventizia, che è impossibile in se stessa. E ciò implica contraddizione. Dire infatti che qualcosa è stato e non è stato è contraddittorio. E questo sarebbe il caso qualora il passato non fosse mai stato. Quindi, qual è la risposta data da San Tommaso? Il dottor Angelico, in fondo, accoglie la distinzione operata dall'obiettore tra un'impossibilità di tipo accidentale e un'impossibilità in sé, ma la precisa con una constatazione. Infatti, se è vero che un evento storico in quanto tale è contingente, ad esempio che Socrate corra o non corra, è del tutto accidentale la cosa, una sua decisione arbitraria, tale evento smette di essere contingente e diventa necessario a causa di un vincolo imposto da una legge logica, Quindi, il fatto che Socrate corra o non corra, ripeto, è una decisione che spetta Socrate ed è sua, avventizia, accidentale, arbitraria. Però l'alternativa logica tra correre e stare seduto, tra correre e non correre, è un'alternativa che non è più semplicemente accidentale, è anzi assolutamente necessaria. Implica un out-out che vincola Socrate, tale per cui nel momento in cui decide di compiere l'una, a non poter compiere l'altra. E questo chiaramente vale a maggior ragione per un evento che è già trascorso, che è già accaduto. Cioè, anche se in passato, nel momento in cui l'azione si stava svolgendo, Socrate poteva decidere se correre o se non correre, una volta che quella scelta è stata presa e che quell'evento è accaduto, esso diventa automaticamente qualcosa di necessario e di ineliminabile, che implica un'impossibilità in se stessa. Quindi la precisazione che fa San Tommaso inerisce più alla forma dell'obiezione che non al contenuto di quello che sta dicendo l'obiettore. Quindi, con la sua risposta, San Tommaso non fa altro che specificare che l'azione di abolire il passato, da un punto di vista logico, non implica un'impossibilità di tipo accidentale, come credeva il suo obiettore, ma implica un'impossibilità di tipo necessario e intrinseco. Quindi, anche se apparentemente, formalmente, San Tommaso sembra opporsi al suo obiettore, al suo interlocutore dialettico, di fatto gli sta dando almeno parzialmente ragione. Cioè, Dio non può abolire il passato. Quindi, implicitamente accetta, o quantomeno non confuta pienamente, la vera conclusione a cui mirava il suo obiettore, e cioè che Dio non può fare ciò che è impossibile per sé in natura. Infatti, spostando semplicemente l'abolizione del passato da un'impossibilità per accidens a un'impossibilità secundum se ipsum, quindi di fatto da un fatto contingente a un fatto necessario, l'Aquinate ha operato una precisazione che rimane comunque in accordo con l'obiettivo principale cui mirava il suo interlocutore. Infatti questi dichiarava che se l'impossibilità di abolire il passato è un'impossibilità di tipo accidentale, allora a maggior ragione non potrà compiere un'impossibilità più sostanziale, un'impossibilità di tipo intrinseco e necessario. Però che l'abolire il passato, l'azione di abolire il passato sia accidentale o sia necessario, in fondo cambia poco, cioè al massimo viene tolto quel rafforzativo di un a maggior ragione, ma resta comunque qualcosa di impossibile che quindi esula dall'ambito, dalla sfera di competenze del potere divino. Riassumendo quindi, San Tommaso si trova in una condizione un po' ambivalente, per cui mentre in risposta al primo argomento aveva esplicitamente affermato che Dio è superiore alla natura e che anzi spesso opera contro il corso naturale della natura e quindi che per Dio sono possibili anche quelle cose impossibili alla natura, adesso, in risposta al nono argomento, accetta l'opinione che Dio non possa modificare il passato e quindi implicitamente non confuta in pieno la posizione di coloro che intendevano limitare il potere di Dio entro quello naturale. Quindi, cosa intende dire San Tommaso? Qual è in fondo il suo pensiero? In pratica, nella visione tomistica, l'onnipotenza divina non è vincolata dalle leggi fisiche, ma solo dalle leggi logiche. E quindi Dio non può compiere alcune azioni contrarie al corso naturale solo nella misura in cui queste azioni non stanno violando soltanto una legge fisica, ma anche una legge logica, nella fattispecie il principio di non contraddizione, cioè compiere contemporaneamente due azioni che sono antitetiche. correre e non correre contemporaneamente. Quindi San Tommaso in questo caso ha semplicemente precisato come in alcune situazioni, in alcuni contesti, la fattispecie del rapporto tra Dio e il tempo, l'abolizione di un fatto passato, quell'azione che si vuole ascrivere a Dio, al potere di Dio, non implica semplicemente una violazione delle leggi fisiche, ma implica anche una violazione delle leggi logiche. È una duplice violazione, in cui in quel caso vanno a coincidere. Ed è proprio in questa situazione, quando si verificano questi casi, che Tommaso ritiene impossibile una violazione da parte di Dio. Però rimane ancora da esaminare un ultimo passo in cui San Tommaso ci propone una riflessione sul rapporto tra la potenza di Dio e il tempo. Perché sappiamo bene che nelle dispute medievali, di fronte a un argomento, di fronte a una questione, c'erano coloro che propendevano per una tesi e quelli che propendevano per la tesi opposta. C'erano, come dire, i due schieramenti, le due fazioni. E in una disputa venivano trattate, venivano esaminate entrambe. Di fronte alla domanda, Dio può fare qualcosa di impossibile alla natura, nell'ordine naturale, quindi ad esempio modificare il passato, abolire un evento accaduto? Ecco, abbiamo analizzato la tesi di quel filone che rispondeva negativamente, ma c'è anche l'altra tesi, c'è anche l'altro filone, l'altra corrente, ossia di coloro che invece sostengono che sì, Dio può abolire il passato, può cancellare dalla storia un evento accaduto. E San Tommaso prende in considerazione e dà risposta anche a questa fazione, a questo schieramento. Cominciando sempre dal De Potentia, sempre all'articolo 3 della prima question, facciamo ora riferimento al sesto argomento in contrario, il 7 contra 6, che in qualche modo può essere letto come l'antitesi dialettica all'argomento 9 che abbiamo appena scorso. Quindi questa è la tesi dei sostenitori del fatto che Dio possa abolire il passato, possa modificare un evento accaduto. Dicono questo: come la cecità si oppone alla vista, così la verginità si oppone al partorire. Ma Dio ha fatto sì che una vergine, pur restando vergine, partorisse. E qui l'allusione a Maria è evidentissima. Per la stessa ragione può far sì che un cieco, restando cieco, veda. E può far sì che l'affermazione e la negazione siano simultaneamente vere. E di conseguenza può farlo per ogni cosa impossibile. Allora, il mistero della verginità di Maria, visitata non a caso dall'arcangelo Gabriele, che significa potenza di Dio, viene richiamato come esempio del limite che affligge qualsiasi ragionamento umano. Infatti, in epoca medievale, i logici, i dialettici, erano soliti formulare un sillogismo, quando dovevano presentare un esempio di una verità apodittica, assolutamente inconfutabile. Ed era questo sillogismo: se ha partorito, ha conosciuto uomo. Ora ha partorito, dunque ha conosciuto uomo. Ed era un ragionamento considerato assolutamente pregnante, da cui non si poteva scappare. Tra l'altro, una discussione, un ragionamento annoso, che da alcuni era visto addirittura come una delle più pericolose obiezioni dialettiche contro la fede cristiana, perché andava proprio a mirare il mistero dell'incarnazione nel grembo virginale di Maria. E questo sillogismo è stato risolto da Tommaso in modo molto acuto con questa replica. Leggo San Tommaso: al sesto argomento si risponde che la verginità non si oppone al partorire come la cecità si oppone alla vista. ma si oppone all'accoppiamento col maschio, senza il quale la natura rende impossibile il parto, cosa che invece è perfettamente possibile a Dio. Quindi l'Aquinate risolve brillantemente questo insidioso sillogismo modificandone le premesse. Cioè, per i dialettici la verginità era contrapposta alla maternità. Invece San Tommaso cambia le premesse, le dichiara errate, cioè proprio indica un errore che sta alla radice del sillogismo stesso. La verginità non viene più contrapposta alla maternità, bensì all'accoppiamento. E in questo modo tutte le pretese che i dialettici avanzavano con il loro sillogismo perfetto decadono. Però d'altra parte è doveroso far notare come l'interlocutore, i sostenitori del fatto che Dio possa violare le leggi naturali e anche abolire un evento passato, riportando l'esempio della verginità di Maria, ha posto in gioco, nell'argomento 6, una tesi estremamente audace. Cioè, il mistero dell'incarnazione di Cristo viene portato come esempio per indicare che il potere di Dio può superare anche le leggi logiche, violando ad esempio il principio di non contraddizione. Perché questi sostenitori di un'onnipotenza in fondo assoluta di Dio concludono la loro argomentazione dicendo: e quindi può far sì che l'affermazione e la negazione siano simultaneamente vere, e di conseguenza Dio può farlo per ogni cosa impossibile. Un'affermazione molto forte. E riportano non soltanto l'esempio della verginità di Maria, ma anche un secondo esempio, quello della cecità e della vista. L'esempio del cieco, che è anch'esso molto significativo a sostegno della loro tesi. Perché non parla semplicemente del caso di un miracolo, di un cieco che recupera la vista. Questo sarebbe una violazione delle leggi naturali, però non di leggi logiche. E quindi San Tommaso non avrebbe nessun problema ad accettare un miracolo del genere, anzi, cioè, darebbe il suo pieno appoggio, sarebbe una cosa considerata assolutamente accettabile e assolutamente possibile per Dio. Ma appunto non è questo il caso, non è questo quello che intendono dire loro. Loro stanno parlando di un cieco che, restando cieco, vede. Quindi in violazione sia delle leggi naturali, sia delle leggi logiche. E a proposito di ciò, cioè a proposito del fatto che Dio non può far sì che uno sia insieme cieco e vedente, sia contemporaneamente cieco e vedente, posso riportare l'esempio di un miracolo che San Tommaso chiaramente non poteva conoscere, visto che risale al nostro secolo, ma che risulta essere particolarmente significativo in questo contesto perché, guarda caso, riattualizza un dibattito avvenuto secoli e secoli prima. E è questo. Uno dei più noti miracoli ottenuti dalla preghiera di Padre Pio è la guarigione di Gemma di Giorgi. Ella era nata irrimediabilmente cieca perché i suoi occhi erano senza pupille. Dopo aver fatto la comunione dalla mano di Padre Pio, il 18 giugno 1947, ella recuperò improvvisamente la vista, ma, cosa incredibile, i suoi occhi rimasero senza pupille. E il fatto era doppiamente prodigioso. 4 mesi dopo, un famoso oculista di Perugia, dottor Caramazza, sottopose la fanciulla a un minuzioso esame e concluse: «Costei non può vedere». E invece Gemma vedeva e ha continuato a vedere per tutta la vita. Citato da un testo del cardinale Angelo Comastri. Quindi si vede come, in fondo, il caso di Gemma di Giorgi, molto celebre, molto discusso proprio per via della sua paradossalità, in qualche modo riapre il dibattito che in fondo Tommaso in quel periodo considerava chiuso. Cioè l'idea che Dio potesse sì violare le leggi naturali, le leggi fisiche del mondo materiale, a patto che non venissero però anche violate delle leggi logiche. Perché questo caso particolare quantomeno prospetta lo scorcio di una possibilità di una duplice violazione, cioè qualcosa che non è semplicemente straordinario a livello fisico, ma è addirittura impensabile, inconcepibile, cioè una cosa doppiamente prodigiosa. E quindi in questo senso la discussione è ancora aperta, può essere sviluppata, ed è quello che vedremo appunto nella lezione successiva, dove l'idea di un'onnipotenza assoluta di Dio, che va al di là anche della ragione umana, che va al di là delle più elementari regole di pensiero, le leggi della logica, i principi normativi del pensare, Dio può superarlo con la sua onnipotenza. Lo vedremo appunto con Cartesio e con un altro autore contemporaneo.